Ansa Voice.
Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel solo pascolo palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo.
Il 3 settembre 1982 il TG1 annunciava così la morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa e quella citata nel lancio è un'intervista al generale del giornalista Giorgio Bocca. Quell'estate a Palermo c'erano stati tanti omicidi. Dalla Chiesa era prefetto da poche settimane ed era risoluto a imprimere una svolta. Non spero certo di catturare gli assassini ad un posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile, l'arroganza mafiosa deve cessare, disse. Ma la mafia non si fermò e l'ultimo omicidio fu il suo. Dalla Chiesa fu ucciso in un agguato a Palermo, in via Carini, assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. A 40 anni di distanza ricordiamo Dalla Chiesa e l'eredità che ha lasciato. Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. La Sicilia è nel destino del generale Dalla Chiesa. È piemontese di nascita, ma vi arriva da giovane. Combatte una mafia arcaica, ma non meno aggressiva, inchioda gli assassini di Placido Rizzotto. Poi ci ritorna tra la fine degli anni 60 e 70. Cosa Nostra lo teme come comandante della Legione Carabinieri di Palermo, poi se l'è visto tornare nel 1982 da prefetto. La strage avviene pochi mesi dopo il suo insediamento. Il generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, è uno dei suoi successori.
Lui è profondamente siciliano perché ha condotto la sua attività professionale in Sicilia in più riprese. Ricordiamo il primo periodo a Corleone, quale comandante del gruppo Squadriglie, che all'epoca era inserito nel gruppo repressione del banditismo, era il periodo del banditismo di Giuliano, e fu creato un reparto ad hoc e lui fece parte volontariamente di questo reparto, ma con uno sguardo verso la mafia, all'epoca la mafia rurale, la mafia arcaica direi, la mafia dei latifondi, e in quella veste riuscì a svolgere indagini importanti per allora. Ricordo l'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, fu lui che condusse le indagini e arrivò ad arrestare Luciano Liggio, che all'epoca era il capo nascente dei Corleonesi, con Michele Navarra, che era il capo della famiglia mafiosa dell'epoca. Quindi un'attenzione già da subito verso il fenomeno mafioso. Ritorna nel 66 come comandante di legione e con una nuova visione, una nuova ottica investigativa, perché la mafia nel frattempo era cambiata, non era più la mafia diciamo rurale, ma era diventata la mafia imprenditrice, la mafia che persegue l'arricchimento illecito a tutti i costi attraverso le estorsioni, le speculazioni edilizie, il contestamento dei mercati ortofrutticoli, l'intromissione, la contaminazione nell'amministrazione degli enti locali e poi il traffico di droga. Quindi una mafia che si è evoluta, la mafia del boom economico, e lui è pronto a portare avanti questa battaglia.
A Milano affronta la stagione del brigatismo, assume le funzioni di coordinamento tra forze di polizia nella lotta al terrorismo. Nel 1981 può rivendicare di aver disarticolato le BR. Ecco le parole di Dalla Chiesa, all'epoca comandante della divisione Pastrengo, in un'intervista alla RAI.
Oggi la parabola
del terrorismo comunque nel triangolo industriale ha esaurito la sua spinta. E deve sottolinearsi che, primo, l'eversione era ed è permeabile. Secondo, che si è realizzata una spaccatura verticale dell'intera organizzazione eversiva. Terzo, che lo Stato è in piedi. Quarto, che le masse operaie si sono rivelate portatrici da prima del rigetto e poi della repulsa. E infine, che degli organi normali di polizia giudiziaria sono stati condotti con alta professionalità a tal punto da avere un patrimonio oggi culturale tale da garantire il controllo della situazione.
Dalla Chiesa diventa vice comandante dell'arma, poi di nuovo in Sicilia.
Ci ritorna da prefetto nell'82, i famosi 100 giorni, forte dell'esperienza maturata in passato, anni durante i quali aveva maturato un'esperienza adottando metodi importanti, innovativi. Io voglio ricordare nel contrasto alla mafia la sua grande intuizione, che era quella di intanto di parlare ai giovani. Ecco, lui capì che per combattere la mafia bisognava affrontare in modo più ampio, non solo attraverso l'azione investigativa, ma attraverso un'attività di sensibilizzazione sotto il profilo culturale, in particolare dedicando molta attenzione al dialogo con i giovani nelle scuole, con i cittadini nei luoghi di lavoro. Ecco, lui voleva che fosse conosciuta la mafia, voleva che fosse conosciuta dai giovani soprattutto. Voleva parlare ai giovani di mafia per farla conoscere e per evidenziarne le insidie, e quindi incontrava i ragazzi nelle scuole parlando di legalità, di valori e cercando, ecco, di avvicinare i cittadini alle istituzioni. Questo io penso che sia il valore aggiunto che lui, che già dalla Chiesa ci ha lasciato e che noi continuiamo a portare avanti.
Ha anche affinato un metodo di indagine.
Sul piano prettamente investigativo ebbe un'altra grande intuizione, che era quella di combattere il fenomeno considerando nella maniera globale. Si parla spesso delle mappature dei mandamenti delle famiglie mafiose, ed erano mappature che servivano a conoscere le organizzazioni territoriali mafiose, ma anche le attività economiche e finanziarie collegate a queste associazioni. E quindi il contrasto alla mafia deve essere un contrasto globale diretto all'organizzazione e quindi alla struttura per intero, evitando frammentazione delle indagini e soprattutto andando a colpire quelli che erano i patrimoni mafiosi della mafia. E quindi attraverso il sequestro dei beni capì allora che si doveva lavorare sugli aspetti di riciclaggio, di reinvestimento del denaro sporco. Quindi una grande intuizione che trovò poi una realizzazione nella legge Rognoni alla Torre, che consentiva, ecco, le indagini patrimoniali, le aggressioni ai patrimoni mafiosi, nonché il riconoscimento della mafia come associazione per delinquere di tipo mafioso.
Cosa ha lasciato alla famiglia dei carabinieri?
Ma io non ho conosciuto dalla Chiesa, ma la sua storia e la sua vita è presente in ciascuno appartenente all'arma. In ogni carabiniere di ogni ordine e grado la sua è una storia che ci coinvolge e che è un riferimento per tutti noi. Quindi è presente con le sue intuizioni, i suoi metodi, le sue strategie, il suo senso di appartenenza, il suo senso dello Stato e il senso di creare comunità e amalgama. Da prefetto, nei famosi 100 giorni, è tornato su questi argomenti, è tornato a parlare ai giovani nelle scuole, al liceo Garibaldi, a Gonzaga, ha parlato agli operai nei luoghi di lavoro, quindi un'attività diretta appunto ad avvicinare tutti i cittadini all'istituzione e soprattutto a sottrarre i giovani ragazzi a quelle che potevano essere le insidie di Cosa Nostra, che prometteva guadagni facili. Questo è il messaggio che ci ha lasciato. Come diceva lui, il potere appartiene allo Stato e non può essere rilasciato né disonesti né prevaricatori.